Ed è difficile venire dopo Muscolino, ovviamente, perché io racconto, lui l'ha vissuto. Allora, innanzitutto, come titolo, ecco, dalla Mediterranea alle ferrovie dello Stato, puntini di sospensione. Puntini di sospensione perché, appunto, 1992-2010, 18 anni dopo, le officine, per così dire, rinascono in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia, e sì che negli anni 90, nel 1995, ne era prevista la demolizione in toto. Poi, per fortuna, nell'ambito del nuovo piano regolatore di Torino sono state parzialmente recuperate. Sicuramente la parte più interessante, che è il capannone ad acca, di cui poi parleremo meglio dopo. Gli operai, il mondo del lavoro. Questa immagine ci fa vedere il reparto tornitura, dove appunto tornitura delle ruote, si sta lavorando su un asse, probabilmente, visto il diametro delle ruote, potrebbe essere di una locomotiva gruppo 625. Qui cerchiatura, un asse è già stato cerchiato, adesso abbiamo il secondo asse, la seconda ruota da cerchiare. Un'immagine d'epoca che rende anche giustizia delle condizioni di lavoro dure che c'erano in queste officine. Io direi che possiamo proseguire. Ovviamente dobbiamo contestualizzare un po' il discorso. Immagine di Torino Porta Nuova degli ultimi anni dell'Ottocento, con la sequenza dei primi collegamenti ferroviari in Piemonte. Muscolino faceva riferimento al 1839 della Napoli Portici, a Torino abbiamo la Torino Moncalieri nel 1848, poi ho saltato le tappe intermedie. 1853 viene completata la Torino-Genova e, partendo, diramandosi da Trofarello, arriviamo a Savigliano. Varrebbe la pena parlare di Savigliano come una delle capitali, forse, almeno negli ultimi 40 anni dell'industria ferroviaria in Italia. E man mano le altre. Torino Bussoleno Susa con il capolinea a Torino Porta Susa, 1854. Torino Porta Susa è nelle vicinanze, ovviamente, delle officine di grandi riparazioni, e erano infatti raccordate con la stazione di Torino Porta Susa. Queste facevano invece capo a Torino Porta Nuova. Le due stazioni, con un percorso ad U, vengono raccordate nel 1864. Un'altra data fondamentale, Traforo del Frejus, 1871. Intanto 1856, Torino-Novara. Se vogliamo, sono le date principali. Il senso è questo: nel momento dell'Unità d'Italia, il Regno di Sardegna, il Piemonte, era la regione in cui c'era veramente una rete, c'erano già 850 km di ferrovie con la lungimiranza di Cavour. Possiamo passare alla prossima. Dove erano le officine ferroviarie in quell'epoca? Torino Porta Nuova, la prima officina, appunto, sorge con la nascita della stazione nel 1848, a Torino Porta Susa l'anno dopo l'apertura, 1855. Le due officine avevano intorno agli anni 80, diciamo negli anni 70, 900 addetti. Notare un nome importantissimo: Germano Sommeier, uno dei padri del Traforo del Frejus, era direttore delle officine di Porta Nuova e di Torino Porta Susa già dal 1850, e lo fu per parecchi anni. Se vogliamo, no, se torno indietro un attimo, Torino Porta Nuova, allora, insieme a Genova Piazza Principe, credo che sia rimasta l'unica grande stazione ottocentesca ancora esistente, anche se ormai rimaneggiata completamente. Da questa parte, diciamo, lato collina, avevamo i piani caricatori, da quella parte c'erano appunto le officine per la manutenzione. Oggi in questo punto ci sono i binari 17 e 18 dove parte l'alta velocità, dove oggi parte la 16 e 17. Dove oggi parte l'alta velocità, dietro questo muro di separazione c'erano appunto le officine di grande riparazione, che però non erano sistemate, se vogliamo, in modo particolarmente razionale. Dietro il muretto, qui non si vede in questa fotografia, c'era l'officina dei calderai. Il montaggio locomotive era praticamente dalla parte opposta. Era una sistemazione evidentemente non ideale. Con l'aumentare dei traffici, adesso possiamo passare alla prossima diapositiva, ecco, verso il 1880, le strade ferrate dell'Alta Italia inviano una relazione al Ministero dei Lavori Pubblici e propongono di riunire le due officine, quella di Porta Nuova e quella di Porta Susa, in uno stabilimento di nuova costruzione con due obiettivi. Ovviamente liberare gli scali delle due stazioni dalla soggezione delle officine esistenti. A Porta Nuova c'era anche il deposito locomotive. Cioè, oggi uno, come entra a Porta Nuova, sulla sinistra dopo il cavalcavia c'è la cabina dell'ACEI, di dietro c'era il deposito locomotive e c'era il reparto montaggio locomotive. Quindi c'era bisogno di spazio perché il traffico era aumentato, il numero dei veicoli da manovrare, i treni da manovrare era aumentato notevolmente, quindi c'era bisogno di spazio. Poi ovviamente un nuovo impianto, che probabilmente era anche l'esigenza maggiore, con caratteristiche adeguate al crescente sviluppo del parco rotabile. In effetti furono pensate in grande. Adesso qui non so che cosa si vede anche con la luce. Ho tenuto questa visione dall'alto delle officine grandi riparazioni in bianco e nero, sono ancora lì in progettazione. Già nel 1881 viene presentato un progetto di massima. Siamo nella zona di Torino che si trovava all'interno della cinta daziaria, che era un muro vero e proprio. All'interno c'era la città, era stata prevista con un andamento tale da poter permettere ovviamente uno sviluppo ancora della città. Fuori c'erano delle semplici borgate, molte volte erano solo cascine o piccoli borghi. L'officina grandi riparazioni viene costruita proprio sul bordo di questa cinta daziaria. Oltre la cinta daziaria, gli affitti, i costi delle case, i generi di prima necessità costavano decisamente meno che in città. In una zona che le officine vengono costruite, in una zona che nel piano regolatore dell'epoca, subito dopo l'unità d'Italia, dopo che Torino ha avuto il grande trauma di vedersi rubato il ruolo di capitale, un trauma economico tra l'altro, perché ovviamente tutte le attività che c'erano intorno al fatto che si fosse la capitale perdono di importanza. All'interno di questa cinta c'è una zona che viene dedicata ai servizi. Ci sono le officine grandi riparazioni, nelle vicinanze il carcere nuovo, le carceri nuove, il mattatoio, il foro boario, la piazza d'armi e due nuove caserme. 1881, appunto, presentazione del progetto. Nel 1882 la SFAI manda in Francia, Austria e Inghilterra una delegazione di tecnici per raccogliere elementi utili alla costruzione delle nuove officine. Si parla di Francia, Austria e Inghilterra, ma io suppongo che siano andati innanzitutto a Pietrarsa, ovviamente. A capo di questa delegazione c'è l'ingegner Callisto Candellero, che poi sarà colui che firmerà il progetto insieme a un altro ingegnere di nome Paolo Rossi. Candelero è un personaggio, diciamo, di un certo interesse, perché farà una certa carriera. Dalla SFAI passa alla società, ovviamente, dalle Ferrovie Mediterranee. Nel 1878, andando a vedere alcuni documenti della società ingegneri e architetti in Torino, viene proposto come socio. Nel 1878 c'è l'ingegnere Cesare Frescò, che è uno dei più grandi progettisti, e se vogliamo oggi potremmo dire il capo del servizio materiale e trazione della SFAI. L'ingegner Candelero, dopo appunto questo lavoro importante di creazione di una nuova infrastruttura, non per niente diventerà capo servizio principale della rete mediterranea, e ovviamente lavorerà nell'ambito di quello che oggi sarebbero i lavori, anzi diventerà anche direttore dei lavori della Mediterranea. Abitava in via Garibaldi 49, sì, c'è anche questo dato, quindi nel centro di Torino. Ma passiamo ad altro. 1882, eccolo qui, approvazione del progetto esecutivo alla fine dell'anno e inizio delle opere preliminari. Responsabile appunto l'ingegnere Callisto Candelero, futuro capo servizio principale della rete mediterranea. Il terreno viene acquisito dal comune di Torino nel 1884 e iniziano ovviamente le opere. Innanzitutto viene spianato e si costruisce il muro di cinta, si cominciano a mettere i primi fasci di binari. 1885, riforma della ferrovia, la SFAI entra a far parte della rete mediterranea. Quindi le officine nuove, nate come per un'esigenza della SFAI, poi saranno in effetti ereditate, praticamente costruite sotto la gestione della rete mediterranea. Nella diapositiva successiva, appunto, tanto per avere un'idea di dove vengono situate, ho pensato di mettere questa cartina, peraltro non chiarissima, comunque può rendere l'idea di Torino. Allora, Porta Nuova, ecco qui la nuova, se si procede in questo senso si arriva a Genova, la grande U che unisce Porta Nuova con Torino Porta Susa. Torino Porta Susa è qua, le officine, grandi riparazioni sono qua. Sono lo scambio d'entrata, che è in questa posizione, è al chilometro 0720 da Torino Porta Susa. Poi di qui, ecco, si va a Susa. Le nuove GR, ecco qui la piazza d'armi, in questa zona oggi c'è il Politecnico. Adesso lo vedremo, anche le OGR, quando poi sono state in parte dismesse e demolite, parte del territorio che occupavano è stato in effetti ceduto oggi al Politecnico. Questo qui è il cuore, questa grande struttura, questo capannone ad H di cui avremo modo di parlare. Ecco qui le carceri nuove di Torino, la piazza d'armi, e questa su Corso Vittorio Emanuele, in questa zona c'era il mattatorio e il foro boario. Mattatorio e foro boario che tra l'altro erano raccordati con la stazione di Torino Porta Susa, per cui usciva da questo raccordo, che poi era lo stesso raccordo che portava alle OGR, faceva una curva strettissima, andava in Corso Vittorio e poi girava e entrava nel mattatorio, cose che ovviamente oggi sono completamente inimmaginabili. Non c'era il traffico di oggi, Corso Vittorio veniva attraversato dai carri ben due volte. La piazza d'armi non so quanto sia vero, una sorta di come dire, di leggenda. Ovviamente serviva per le esercitazioni, andavano a cavalcare anche le nobili piemontesi ancora legate ai Savoia. In origine le OGR avevano un muro alto 1,5 m, poi con una cancellata, lato appunto Piazza d'Armi. Si dice che poi sia stato eretto il muro, che c'è stato fino a pochi anni fa, in pietra alto 4 metri, perché gli operai, pur con molto garbo, facevano apprezzamenti nei confronti delle nobili legate a Casa Savoia. Non so se sia vero. Comunque una storia carina. Ecco, ecco qui il muro della cinta d'aziaria. L'OGR è questo, è un grande trapezio di 190.000 metri quadrati. Il muro passava qui. Gli uffici erano in questo punto. Le OGR sono oltretutto il punto di avvio anche della nascita di un nuovo quartiere di Torino, che è il Borgo San Paolo. Perché gli operai lavoravano, tendevano ovviamente ad avere la casa nelle vicinanze. Questa, che si vede chiaramente era campagna, man mano diventa un quartiere cittadino. Oltretutto gli operai avevano il vantaggio, abitando fuori cinta d'aziaria, di pagare meno l'affitto. Peraltro erano casette, casupole, senza pretese, e di pagare soprattutto meno i generi di prima necessità, il che ovviamente non era male. Credo che possiamo procedere. Se qualche punto non è chiaro, interrompetemi pure. Ecco qui, allora, le fasi costruttive. 190.000 metri quadrati, superficie coperta 70.000, più di 70.000 metri quadrati, sono raccordate appunto alla stazione di Torino Porta Susa, al chilometro 0727. Torino Porta Susa è da questa parte. Si entrava dal cosiddetto cancello o porta della speranza. La prima parte che viene costruita, ecco, questo è il capannone ad H. Adesso qui non so se si vede bene, comunque. È il grande capannone, sono 183 metri, dei calderai. Evidentemente in una prima fase si faceva anche smontaggio locomotiva, di sicuro. Nel 1885, insieme alle dipendenze, dove c'erano officine per piccole riparazioni, c'erano l'ufficio ovviamente dei capi tecnici e così via. La direzione, che da su via Pier Carlo Boggio, ancora oggi c'è ed è sede dell'ufficio collaudi delle Ferrovie dello Stato, il poco che è rimasto. E poi il magazzino legnami, che poi scomparirà. Questa è la prima fase, 1885. Nel 1887 viene completato appunto il cuore dell'officina con il reparto montaggio locomotive. Quella che prima era una sorta di tiro vesciata diventa una H, 33 binari, 5 metri di passo tra una colonna e l'altra che delimitano i binari, 9 erano passanti, perché ovviamente si smontavano le locomotive, la caldaia passava nel reparto calderai su carri appositi, avvenivano le lavorazioni, poi vedremo come, poi si passava al montaggio e usciva. Ovviamente c'era l'esigenza di riparare anche le carrozze e i carri. Montaggio veicoli viene realizzata nel 1889, o meglio, iniziano i lavori nel 1889, non si sa esattamente quando finiscano, però insomma possiamo ipotizzare un paio d'anni. Questa qui è la terza fase, quindi abbiamo la prima fase del 1885, seconda fase del 1887, terza fase, montaggio veicoli, è praticamente un rettangolo di 140x130 metri, con appunto i binari, al centro la torneria delle ruote. Al centro abbiamo, se vogliamo, in modo molto razionale i servizi, la torneria delle ruote che può servire sia per la parte delle locomotive sia per ovviamente la parte dei veicoli, e le fucine che verranno realizzate nel 1895 insieme al reparto verniciatura e al reparto tappezzieri per l'arredamento delle carrozze. E il magazzino generale. Questa è la struttura praticamente all'inizio del secolo, che non viene poi modificata tanto. Se vogliamo, il magazzino generale è stato poi, questo qui è un disegno di progetto, è stato poi un po' modificato, ma la struttura sostanzialmente è questa. Ecco, e nel 1895 la pesa, perché ovviamente le locomotive andavano pesate, che è una cosa molto curiosa perché erano tanti spezzoni di rotaia, con delle pese, si faceva la somma dei pesi, dei gravanti, delle masse gravanti su ciascun asse delle locomotive. Qui mi sembra di aver detto tutto, possiamo procedere. Ecco, come sono fatte? La caratteristica delle officine grandi riparazioni dal punto di vista architettonico è che sono la sintesi, una felice sintesi. Allora, all'interno di quelle che erano, se vogliamo, le strutture più avanzate dell'epoca, grande impiego del ferro e ovviamente del vetro per illuminare adeguatamente gli ambienti di lavoro. All'esterno, qui parliamo del capannone ad H, che è quello proprio più caratteristico, il primo, dove appunto c'era il montaggio locomotive e i calderai. E all'esterno invece cercano ovviamente di sposarsi, e felicemente si sposano, con quello che era lo stile un po' austero ma ricercato dell'architettura di Torino. Gli esterni li vediamo in questo spaccato. Allora, gli esterni, le caratteristiche quali sono? Piuttosto raffinate. Il frontone a gradinata per coprire gli spioventi del tetto, la separazione tra i piani marcapiani con fasci in cotto e mattoni, e poi il muro, che è una alternanza di cinture di mattoni, non so se si vedono, con conci di pietra di Borgone saldati volutamente con cemento in rilievo. In effetti sono eleganti, un'eleganza austera. All'esterno hanno una loro validità, ma forse più che altro all'interno. Possiamo vederlo, si parla spesso e volentieri di cattedrale, e in effetti dobbiamo immaginare questa grande struttura di 180 metri con tre navate, qui ne vediamo una. Allora, questa è la parte del montaggio locomotive. Montaggio locomotive, allora abbiamo le due navate esterne, appunto, 180 metri, in cui venivano smontate le locomotive, c'erano 33 e 33 binari, 64 locomotive, praticamente si potevano lavorare contemporaneamente. Al centro, in questa struttura capanna più bassa, qui siamo a 7 metri rispetto al piano del terreno, c'era il carrello trasbordatore. Carrello trasbordatore che poi dovrà essere allungato adeguatamente quando si passerà dalle locomotive a vapore alle locomotive trifase, 431 e 432, che erano più lunghe. Comunque, erano state pensate proprio in generale, il progetto di queste officine è stato un capolavoro, nel senso che si è guardato in prospettiva a quello che poteva essere lo sviluppo delle ferrovie. Tant'è vero che si è arrivati a lavorare addirittura le elettromotrici senza modifiche sostanziali agli ambienti di lavoro. Sono cambiati i macchinari, sono stati migliorati gli ambienti di lavoro, ma sostanzialmente non sono state necessarie altre modifiche. Quindi carrello trasbordatore che distribuiva le locomotive sui due capannoni laterali che
dove avvenivano le lavorazioni. Poi da questa parte si usciva, appunto nuove uscite, per portare poi le caldaie nel reparto calderai, che se vogliamo è l'altra parte della H. All'interno quali sono le caratteristiche salienti? Questi finestroni alti 4 metri che costituiscono, se vogliamo, la differenza di altezza tra la parte centrale, due capannoni laterali che rendono l'ambiente, oggi potremmo dire anche suggestivo, forse per gli operanti non lo era, anzi sicuramente non lo era. Oggi a vederle vuote eccetera eccetera, in effetti questo effetto di illuminazione è particolarmente suggestivo. Pilastri in ghisa a doppia T con, adesso qui non si vedono tanto bene, però abbiamo queste specie di rinforzi ovviamente ogni 70 centimetri. All'esterno c'era il muro, tra i due capannoni e la parte centrale abbiamo questa struttura in ferro. Il carro trasbordatore, cioè il carro non trasbordatore, la gru che collegava i vari binari per sollevare le locomotive, si trovava in ambedue i capannoni laterali dove venivano lavorate le locomotive, e tra un po' la vedremo. Queste sono foto odierne, poi vabbè,
le fosse per la lavorazione che sono state soprattutto aggiunte poi quando, ai tempi del trifase, quando c'era da calare anche i motori dal basso per alcuni gruppi di locomotive.
Si parla di cattedrali, in effetti queste tre navate danno l'idea di una grande cattedrale del lavoro. Vediamo la prossima, ecco qui, capannone ad H, qui li ho evidenziati. Allora, reparto locomotive, reparto calderai, poi qui abbiamo il duomo. Allora, il duomo che cos'è? È una costruzione particolare. Mentre i reparti calderai e locomotiva avevano un'altezza massima di 11 metri, questo era 15 metri, era situato a cavallo, ecco lo vediamo qui, a cavallo dei calderai, perché le caldaie, dopo essere state smontate e lavorate, venivano rimontate mettendole in verticale all'interno di questa struttura, che sono, mi sembra, adesso non vorrei dire fesserie, però mi sembra di ricordare 15 metri per 21 metri, alte 15 metri, dove c'è una sorta di grande struttura, sembra quasi una forbice. Prendevano le caldaie, le mettevano in verticale ed eseguivano la chiodatura. Questo non ho scoperto fino a quando, comunque diciamo nell'Ottocento, perché poi la chiodatura avveniva con una sorta di martelli pneumatici, che era molto più comodo ovviamente, e mantenendo le caldaie in orizzontale. Eccolo qui, una struttura enorme, quella del duomo per la chiodatrice idraulica. Queste sono le officine oggi, viste dall'alto. Possiamo dire una cosa, ecco l'H. Allora, qui era la parte montaggio locomotive, qui coperta dalla vegetazione erano le dipendenze dove c'erano alcune officine ausiliarie e gli uffici dei capi tecnici. Questa era la parte del calderai. In mezzo, appunto, il cosiddetto duomo, che era questa struttura particolare per la chiodatrice idraulica. Il capannone calderaia, ecco, oggi, questa è una foto di 2 mesi fa. Stanno già lavorando per preparare la mostra Fare gli Italiani, che appunto sarà il cuore delle manifestazioni di Italia 150, credo quasi a livello nazionale, anche perché sono quelli che ripercorrono ovviamente in forma critica, no? Un po' quella che è stata la storia dei 150 anni d'Italia. Questa che vediamo ancora è la zona corrispondente alla torneria delle ruote. Questo fabbricato è rimasto, che in parte ospita la mensa del Politecnico. questo è rimasto. Invece, dove c'erano i carrozzieri da parte della lavorazione dei veicoli, è stata tutta demolita questa parte. Adesso c'è una grande costruzione che collega il Politecnico, che si trova da questa parte di Corso Castelfidardo, che poi è questo, con altre strutture del Politecnico ricavate appunto nella zona dove una volta c'erano le officine e grandi riparazioni, che tra l'altro erano già state amputate dalla parte terminale. E nel 1953, quando Corso Peschiera, che è il principale corso appunto di Borgo San Paolo, nato grazie alle officine, è stato congiunto finalmente con l'altra parte della città, tagliando appunto le officine e grandi riparazioni. Qui in verde, ecco, c'è la parte invece scomparsa oggi dove venivano riparati i veicoli e dove in seguito verranno riparate automotrici ed elettromotrici, anche perché vedremo poi nella storia delle officine il capannone ad H, quello storico, è anche il primo ad essere abbandonato praticamente agli inizi degli anni 70, ma era già in gran parte dismesso in precedenza. Se procediamo, vediamo il resto. Eccola qui la gru che era presente nel capannone del montaggio locomotive. Le locomotive dovrebbero essere del gruppo 215 FS. Qui dalla parte del muro, tra l'altro, era la zona di accesso in caso della necessità di riparazioni. E da questa parte si vede appena appena la struttura metallica invece che faceva da sostegno da questa parte alla gru, dalla parte dove c'è la capanna centrale più bassa invece al tetto, se vogliamo, di questa parte. Una delle immagini più belle, che sicuramente è una delle più antiche, credo, almeno da quello che so io, che sia tra l'altro l'unica in cui si vedono delle locomotive a vapore in riparazione. Poi, mai dire mai, l'esperienza insegna che nel momento in cui meno te lo aspetti, poi trovi l'immagine. Un'altra immagine, magari ancora più bella, magari più significativa di questa, chissà, magari da qualche parte, in qualche archivio, da qualche privato, qualcosa magari ancora si riuscirà a trovare. Questo era l'ambiente di lavoro, appunto, fine 800, inizi, no, beh, qui siamo già a 215 FS, siamo inizi del 1900, ma rispetto alla fine dell'800 non era molto diverso. Possiamo procedere, questa è curiosa. Allora, questa fotografia è una 680 ancora con la vecchia marcatura. Quindi siamo prima della Prima Guerra Mondiale, con la prima carrozza dinamometrica che appunto era della rete mediterranea, credo appena rientrata da una corsa di prova, subito dopo, vista l'epoca, non sono sicuro che sia già una riparazione ciclica. Però a quei tempi in effetti le scadenze erano molto più brevi rispetto ad oggi. Comunque sia, si vede appunto la struttura tipica delle officine, qui si vede appunto, si può apprezzare sia la parte architettonica. In fondo qui abbiamo il reparto calderai, questa è la parte del montaggio locomotive. Parte del montaggio locomotive che, allora, questo era uno dei capannoni, una delle porte di entrata. La parte centrale, dove appunto le locomotive tramite i carrelli trasbordatori venivano smistate sui vari binari, sporgevano rispetto al resto della costruzione perché c'era il grande portone in cui venivano introdotte. Questo di qua è il reparto calderai, perché anche lui aveva il portone. Questo, da questa parte, è il montaggio locomotive, uno
2, siamo nella stessa identica posizione, dove nel, intorno ai tempi della prima guerra mondiale, diciamo, c'era una locomotiva a vapore, oggi c'è un semaforo. Vabbè, sono passati 100 anni, la città si è trasformata, qui c'era in effetti in origine il fascio binari delle officine. Qui, adesso nella fotografia non si vede più, c'era la trincea della ferrovia Torino-Milano, che allora era il punto sul raccordo di congiunzione tra Porta Nuova e Porta Susa. Correva in superficie praticamente fino verso la fine degli anni 30, quando poi è stata interrata e messa in trincea, in modo tale che non desse fastidio al traffico della città, che in effetti nel frattempo era notevolmente aumentato. Tutte le volte bisognava tirare le catene, perché c'erano le catene, per far passare il treno, carri, tram, tante biciclette, poi potevano di nuovo passare. Era stata messa in trincea, oggi anche la trincea è completamente chiusa, coperta, in seguito ai lavori per il passante. Ecco qui, le lavorazioni del tempo. Questa è una veduta appunto delle officine fatte da un ferroviere. Aprirei per un attimo una parentesi. Gli operai, la classe operaia delle officine era molto coesa, lo è tuttora. Gran parte di questo materiale l'ho avuto appunto da ex operai che oggi sono ferrovieri ancora in servizio delle officine e che viaggiano sempre. Mentre normalmente quando senti i ferrovieri senti il singolo che ti racconta la sua esperienza. Se un macchinista che ha viaggiato ancora ai tempi del vapore ricorda i vecchi maestri, si trovano sempre insieme, ci siamo sempre trovati insieme. Ognuno porta i propri ricordi di questi operai e ci tengono proprio a essere insieme, a proporteli insieme. Quindi proprio lo spirito di corpo molto sviluppato. Questa veduta è stata fatta pochi mesi prima che le officine chiudessero, nel 1992, vediamo ancora dalle carrozze, completamente chiuse, erano i tempi in cui c'era il problema dell'amianto. Queste officine sono state tra le prime, forse le prime in ambito FS a trattare il problema dell'amianto. Venivano chiuse e poi mandate nei vari parchi poi prima della demolizione. Qui c'è ancora un rimorchio di un Ale 540, montaggio locomotive, la zona con i capannoni della torneria a ruote, che nel frattempo, qui vediamo infatti tutti gli assi sul piazzale, con l'aggiunta di questa gru nel frattempo per la movimentazione degli assi, perché poi comunque le officine effettuavano altre lavorazioni. Sostanzialmente, allora, dal 1890 fino all'inizio degli anni 60, lavorazione appunto sulle carrozze, nel reparto che qui non si vede. La lavorazione delle locomotive a vapore va praticamente dalla nascita delle officine, possiamo dire dal 1887, fino al 1948. Dicembre del 1948 esce l'ultima locomotiva a vapore. Il gruppo più, diciamo, potente, più grande, più importante, che è stato riparato ovviamente dal gruppo 685. Da notare nel 1917, un anno significativo, il montaggio delle locomotive 735. In pochi mesi ne hanno montate qualcosa come 96. Arrivavano in kit attraversando l'oceano sulle navi. Le officine, le OGR di Torino erano tra quelle che hanno effettuato il montaggio di queste locomotive. 1905, vabbè, l'anno della nazionalizzazione, quindi il passaggio dalle strade ferrate del Mediterraneo alle FS. Le locomotive trifase. Le locomotive trifase praticamente dalla fine degli anni 10, inizio anni 20, iniziano subito ad essere riparate, vengono riparate fino al 1965. Nel 1965 esce l'ultima locomotiva trifase riparata. Dal 65 praticamente fino al 73 venivano solo più riparati i motori. Ormai facevano solo più delle riparazioni di carattere medio nei depositi, però i motori li portavano ancora qui. Venivano riparati nel montaggio locomotive. Le automotrici. Questa parte è tratteggiata, siamo negli anni della ricostruzione. Negli anni della ricostruzione, anche se non avevano mai riparato automotrici, non era il loro compito, le officine di Torino riparano anche le automotrici, ricostruiscono le automotrici. In quell'epoca c'era ovviamente bisogno di tutte le strutture possibili e immaginabili. Qui gli spazi e l'attrezzatura c'erano, quindi ricostruzione di automotrici, poi le automotrici non vengono trattate. Fino intorno a metà degli anni 60, tra 63 e 64, finisce la lavorazione delle carrozze, inizia quella delle automotrici, che poi procederà fino alla fine insieme a quella delle elettromotrici. Le elettromotrici si comincia con i rimorchi all'inizio degli anni 70, poi con le elettromotrici di prima e seconda generazione, quindi diciamo le ocarine, le ALE 880, tanto per capirci, ALE 540, ALE 840, poi arriveranno anche le 801 in riparazione e le 724, per lo meno i carrelli. C'è da notare una cosa, le automotrici si effettuava la riparazione della cassa, dei carrelli, i motori venivano mandati a Firenze e Porta Prato, le elettromotrici, la parte elettrica, i motori venivano mandati a Bologna. Qui si faceva la parte nel reparto appunto dei veicoli, si faceva la parte della cassa. Ed è quello che dovremmo vedere poi nelle prossime immagini. Ecco un po' l'album delle fotografie. Questi operai che hanno scansionato, cercato e mantenuto la memoria di queste officine. Gran parte delle immagini sono dovute a loro, li citerò alla fine perché è doveroso. Una locomotiva trifase, 432, ormai quasi alla fine delle lavorazioni, appunto col carro ponte vengono montati i motori. Un motore trifase, di una locomotiva trifase, forse un 431, che viene appunto lavorato e sarà poi, i motori saranno appunto dal 65 fino a quasi al 73 ancora lavorati all'interno dell'officina. E la locomotiva pronta ad uscire.
La slide.
Dall'immagine precedente, in questo punto avevamo la 680. Questa è una 432 finita che esce. Le officine erano talmente, diciamo, grandi, ben strutturate, ben equipaggiate di materiali, che effettuavano anche lavorazioni costruendo parti di ricambio, pezzi che poi venivano spediti nei depositi o in altre officine della rete. Per esempio, c'era una parte che era specializzata nella costruzione, nel trattamento delle molle a balestra e poi ovviamente per le molle elicoidali per i carrelli. Quando nel montaggio locomotive, dopo il 1948, si finisce la lavorazione delle locomotive a vapore, quindi questa grande struttura quasi vuota, oltre ad essere usata in parte come magazzino, oltre ad essere ancora usata in parte per effettuare le lavorazioni sui motori delle locomotive trifase, viene poi usato anche come centro carrelli, per la lavorazione dei carrelli che potevano arrivare da qualsiasi punto della rete e venivano appunto riparati e poi rimandati o nei depositi locomotivi o nelle squadre di rialzo per essere rimessi sotto le carrozze. Questo sono i tempi del trifase. Se procediamo, dovremmo avere l'album dei mezzi leggeri, un'automotrice LN880 nel fascio binari. Questo è il muro alto appunto 4 metri, subito al di là c'era un raccordo ferroviario e poi la trincea della Torino Milano. Corso Castelfilardo, che oggi è così grande, era un piccolo corso, là in effetti si vede una costruzione che dava sul corso. Anni 70, allora, appunto, elettromotrici di prima generazione, una LN990, una LN880 e un'Ale 840 in lavorazione all'interno del reparto veicoli. Più avanti una LN663, hanno ancora fatto in tempo ad essere riparate alle OGR. Possiamo procedere ed ecco qui, sarà proprio una 663. L'ultimo rotabile riparato è l'ultimo treno che esce dalle officine. Queste fotografie in particolare sono di Pierpaolo Viola. In quel giorno di aprile, non mi hanno saputo però dire quale, la data esatta, è uscita la LN663-1160 dalle officine, ultimo veicolo riparato. Si vede ancora il trincerone della ferrovia Torino-Milano, che poi è stato coperto in seguito, lo si vede anche in quest'altra fotografia, dove qui ormai c'è la vegetazione, c'è un raccordo di cui poi avremo modo di parlare. La costruzione dove c'era la pesa, ed ecco qui il raccordo che poi con uno scambio entrava sul raccordo vero e proprio che portava a Torino Porta Suso in questa direzione. Qui l'automotrice con un 214, perché c'era un 214 almeno dagli anni 70, le officine nuove, che attraversa Corso Vittorio, quindi quando usciva un mezzo dalle officine si fermava il traffico. Qui siamo appunto nel 92, un tram, le automobili tutti fermi e il convoglio che attraversa il corso, poi c'è una discesa di un 200-300 metri, lieve discesa, e si arriva alla stazione di Torino Porta Susa. Qui era appunto dove c'era il mattatoio e il foro boario. Una volta c'era un altro raccordo che girava in questo punto ed entrava appunto nel mattatoio, ma si parla di anni, massimo anni 50, non di più. Vi devo ringraziare Giancarlo Franceschietti, Pier Paolo Viola, anche Giancarlo Negro, che qui mi sono dimenticato di citare, questi tre operai appassionati che fanno parte in effetti di un gruppo non ufficiale, che si chiamano gli Amici delle OGR. Questi operai che hanno ritenuto giusto mantenere la memoria di questo mondo particolare, una città nella città. Dobbiamo tener conto che Torino, appunto, la città dell'automobile, diciamo dalla fine degli anni 90 fino al 1911, aveva il principale stabilimento, punto di produzione, il principale stabilimento meccanico nelle OGR, cosa che non avremmo mai pensato. 2000 operai, 190.000 metri quadrati, era il più grande stabilimento di Torino. Non lo sapevo nemmeno io, l'ho scoperto appassionato, con piacere, da storico con curiosità. E procediamo, e in effetti fucina di treni di vite. Queste appunto sono ancora immagini scattate pochi mesi prima che le OGR venissero dismesse nel 92. Vediamo le condizioni di lavoro, e qui siamo già con tutte le protezioni dovute. Questo dovrebbe essere un carrello di una 668, mi sembra, verniciatura a spruzzo, un'Ale 801, una cabina di una 668 dovrebbe essere 1400 come serie, gli operai al lavoro. Questa è la famosa 1160, l'ultima automotrice riparata, mentre gli mettono sotto i carrelli. Cucina di vite, appunto per questo grande spirito di corpo, e poi sono state importanti le opere dell'OGR, soprattutto tra la fine dell'Ottocento fino praticamente alla prima guerra mondiale. In Borgo San Paolo erano, che poi è un grande quartiere, noi lo Torino chiamiamo Borgo San Paolo, ma è un grande quartiere, costituivano la stragrande maggioranza degli abitanti di questo quartiere, ed erano ovviamente ammirati perché innanzitutto era un po' l'aristocrazia operaia, il tipo di lavorazioni che facevano erano di un certo livello, richiedevano certe competenze, poi erano ferrovieri, quei tempi ferrovieri erano importanti, avevano loro in mano il principale strumento e mezzo, il mezzo più moderno di trasporto e strumento di progresso, oltretutto facevano un servizio pubblico, il pubblico allora aveva ben altro valore, ben altra importanza rispetto ad oggi, quindi erano veramente l'elemento trainante di questo quartiere, di cui avremo modo di parlare adesso. Tra l'altro c'è una pubblicazione istituzionale proprio uscita a gennaio della Regione Piemonte, anzi del Comune di Torino, che si chiama, si intitola proprio OGR Fucina di Treni e di Vite, in cui tutto il la storia, i vari aspetti architettonici, sociali, tecnici, storici vengono analizzati. C'è stata una grande riscoperta dell'OGR, io mi ricordo, e una volta erano conosciute come officine nuove, si andava a Torino a dire OGR, nessuno ti sapeva dire officine nuove, già erano conosciute come tali, poi nel frattempo si è perso. Oggi se si va da un taxista a Torino e dico mi porti all'OGR, ti chiedono dove vuoi andare. Però sicuramente quest'anno ci sarà una grande riscoperta e verranno di nuovo valorizzate per quello che sono. Procediamo, eccolo qui. Le officine nuove a Torino, una veduta di Borgo San Paolo, qui siamo Concorso Peschiera, quello che poi quando verrà prolungato verso il centro della città taglierà appunto una parte delle officine. All'inizio del secolo, con 2000 addetti, sono la più grande realtà industriale di Torino. Solo nel 1911 saranno superate dalla Fiat. Torino, allora, officine, allora, siamo 1890. È l'epoca della grande industrializzazione di Torino, soprattutto con le industrie meccaniche. Prima la più grande industria era la manifattura tabacchi, ancora legata ovviamente di quando Torino era la capitale prima di Savoia, poi di Italia, e si lavorava per soprattutto i tabacchi. Poi man mano cioè era importante anche l'industria tessile, molto importante. Dagli anni 80 in avanti l'industria metalmeccanica è quella che ha il boom e caratterizza appunto il grande sviluppo industriale. E l'elemento trainante sicuramente sono le OGR. Contribuiscono allo sviluppo del quartiere di Borgo San Paolo, che sarà poi il quartiere rosso, il quartiere dove ha vissuto Gramsci, tanto per dirne una. Ma era quartiere rosso inteso, nel senso che innanzitutto quasi il 90% della popolazione residente era costituita da operai metalmeccanici, e la grossa percentuale erano gli operai delle OGR, che avranno un ruolo importantissimo in tutte le lotte operaie per ottenere migliori condizioni di vita, per ottenere aumenti di salario. A volte non saranno loro a scioperare, ma si tasseranno per gli operai delle piccole o medie industrie che ci sono nel borgo e che sono in sciopero. Si tasseranno per ovviamente sostenerli nella loro lotta. E questa è forse proprio la sede più adatta per parlare di questo. Nel 1900 un borgo di 4.000 abitanti, 10 anni prima erano in 2.700, nel 1911 sono 20.000. Perché le officine nuove portano operai, le industrie di piccola, media grandezza, dietro, sull'onda, sulla scia delle officine nuove, si vanno a situare in questa parte della città. L'altro grande borgo o barriera intesa come quartiere di Torino, che avrà poi subito dopo il grande sviluppo, è la barriera di Nizza Millefonti, via Nizza, la Fiat Lingotto, che non c'entra niente, Lingotto, che Lingotto è l'altro quartiere, oltre la ferrovia, oltre lo smistamento, però si chiama così, però la Nizza Millefonti. Il primo è questo. Influiscono, ecco qui, sulla localizzazione di altre industrie. Davanti alle officine, alle OGR, c'è la Westinghouse, che costruisce freni per treni, ma proprio davanti. Poco più avanti, sul raccordo che da Porta Susa, innanzitutto si raccordava con le officine grandi operazioni, poi proseguiva per diversi chilometri, c'è la Diatto che poi sarà la Fiat Materiale Ferroviario, Diatto che produceva soprattutto carrozze, viene acquistata ovviamente dalla Fiat, e la Fiat poi insedierà appunto l'Officina Materiale Ferroviario. Eccolo qua, allora, Porta Susa, se vogliamo, in questo punto, le officine, grandi riparazioni, ecco qui il grande raccordo, che lungo le strade cittadine attraversava tutta la parte, diciamo, a sud delle officine, questo appunto è Borgo San Paolo, e arrivava fino alla caserma di Corso Brunelleschi del Genio Ferrovieri. Sono parecchi chilometri, sono 6 chilometri a che croce. Alcune fotografie, mica di tanti anni fa, quando c'era ancora la Fiat Materiale Ferroviario, ecco qui il prototipo del pendolino. Il prototipo del pendolino è nel 1971, è uscito dalla Fiat Materfer ex Diatto. Tra l'altro qui sotto è la linea che porta da Torino Porta Nuova a Susa, e quindi al traforo del Freius. Questa qui è l'altra che va a Porta Susa. Lungo le strade, ecco, pendolino, una carrozza a gran conforto, il 234, che era il mezzo di manovra tipico di quell'epoca, che portava questo materiale uscito dalla Fiat, passando davanti alle OGR fino a Porta Susa. Questo qui è lo scalo San Paolo, altri raccordi con altre industrie della zona, questa era la Lancia, anche la Lancia era raccordata con la ferrovia tramite questo raccordo che attraversava la città. Gardino Legnami, 145, vuol dire che siamo negli anni 80, era un grande magazzino di legnami, e c'erano appunto ancora negli anni 80, ma seconda metà degli anni 80, le 145 che manovravano, c'erano ancora delle tradotte. Un 234 che sembra in campagna sta attraversando il Parco Ruffini, appunto a Torino. Tutta una realtà industriale che è completamente scomparsa. Oggi qui, dunque, dove c'è Gardino c'è un grandissimo complesso condominio moderno. Qui dove c'era la Materfer, che era dunque situata in questa posizione, poi una parte delle officine si sviluppavano in questa zona, altro centro residenziale. Vabbè, Parco Ruffini è rimasto, adesso lì ovviamente c'è un sentiero pedonabile. Oggi, appunto, Officine Grandi Riparazioni, da marzo-novembre 2011 l'Italia sarà qui, all'interno del reparto Calderai ci sarà Fare gli Italiani, nell'altra ala della H altre due mostre importanti, stazione futura Altieri Domani, legate ovviamente alla realtà industriale e di alta tecnologia dell'Italia oggi. Da ricordare una cosa, dal 22 di gennaio, lungo tutto il perimetro delle OGR, lungo Corso Castelfidardo, ad opera del professor Malavasi del Museo Ferroviario Piemontese, ovviamente con il patrocinio del Comune di Torino, una grande mostra, più di 150 fotografie, che ripercorrono la storia delle OGR. Queste sono alcune, quelle che vi ho fatto vedere. Gli artefici sono sempre loro, Franceschetti, Negro e Viola, insieme ad altri, questi grandi cultori della storia delle loro officine, e sono esposte lungo il muro. Se vi capita di venire a Torino, scendete a Porta Susa, 10 minuti a piedi si arriva alle OGR. Con usciti da Porta Susa si prende il corso sulla destra, si va sempre giù. In fondo c'è il corso Vittorio, basta girare a destra, fare 20 metri, si attraversa la strada, corso Castelfidardo. Il muraglione è completamente ornato, perché potremmo dire così, con queste 150 fotografie che ripercorrono la storia delle officine. Ovviamente la maggior parte sono quelle moderne, ma ci sono anche quelle storiche. È un omaggio, se vogliamo, della città di Torino a questa grande realtà produttiva, realtà umana che ha caratterizzato la sua storia. 10 minuti poi rischiano di diventare mezz'ora, perché se uno comincia a fermarsi giustamente a vedere questa mostra, il tempo passa. Se la si guarda arrivando da Porta Susa, si comincia dall'epoca attuale, dal 92, e la si ripercorre al contrario, se vogliamo, in senso cronologico bisogna partire dalle officine al ritorno, quando uno torna a prendere il treno a Porta Susa, percorrendo corso Castelfidardo, appunto, rivederlo in ordine cronologico, appunto, dalle prime foto che sono della fine dell'Ottocento fino al 1992. Perché sono state scelte le OGR? Il comitato promotore di Italia 150, vediamo l'ultima diapositiva, l'hanno giudicato come l'edificio che rappresenta in modo emblematico come l'Italia stia cambiando volto, senza per questo rinnegare la propria identità, la storia e futuro e il proprio passato. Dopo le manifestazioni di Italia 150 dovrà diventare, insieme al recupero dell'area della Westinghouse, dove però verrà costruita una nuova struttura, un grande, dicono, il più grande centro culturale d'Europa su questa superficie, centro espositivo. Tra l'altro dovrebbe essere ospitata anche la Galleria d'Arte Moderna, che attualmente è in una struttura che sta diventando. Aspetta, ci sono molte opere che non sono esposte per mancanza di spazio. Qui troverebbero, ma solo in una parte di questi capannoni, un'adeguata sede espositiva, perché poi si parla ovviamente di centri di congressi, poi di un centro di esposizione permanente, sia per ciò che riguarda l'arte, sia per ciò che riguarda invece altri aspetti che poi possono vedersi di volta in volta. Questo è quanto.